Prima di guardare il testo, volevo raccontarvi una storia che ha a che fare con quello che vedremo in capitolo 7. E parla della Scozia, anche una storia che magari conosce già Gavino e Elisabetta. Avete mai sentito di un predicatore scozzese che si chiamava William McCulloch? Neanche io, prima di questa predicazione. È un nome proprio sconosciuto, e questo è il punto. Lui era un pastore nel paese di Cambuslang, in Scozia, negli anni 1740-50. E questo piccolo paese aveva tipo 1000 persone, piccolissimo. Era intorno ad Edimburgo, magari distante 8 km verso sud-est. Quindi non era un granché questo paese, quasi nulla. E questo pastore era molto studioso, era bravo nelle lingue, bibliche, greco, ebraico, infatti era proprio bravo, ma non era dotato come oratore, come predicatore. Quindi aveva tanto da dire, ma nel presentarlo non era il massimo. Infatti il suo figlio disse: "Non è pronto come oratore, non è eloquente." Questo è il figlio che dice così. Poi fa ridere un po', in inglese lui veniva chiamato un ale minister, che tradotto vuol dire pastore di birra. C'è un significato, perché quando lui si alzava a predicare, usciva tante persone ad andare al bar a bere. Questo era quello che è successo a lui tante volte. Comunque, nonostante tutto ciò, Dio scelse McCulloch come strumento per portare un grande risveglio in questo paese. Il risveglio iniziò alla fine di 1741, più o meno. E dopo un anno di prediche sulla rigenerazione, Dio ha portato questo grande risveglio in questo piccolo paese. McCulloch, prima del risveglio, leggeva alla chiesa dei racconti del risveglio che succedeva in America allo stesso momento. Quindi erano preparati in un senso tramite la parola e questi racconti, poi lo Spirito ha fatto il lavoro nei cuori e loro andavano verso un risveglio. Più avanti, in mezzo al risveglio, nei mesi dopo, il famoso predicatore George Whitfield predicava, dopo l'invito di McCulloch, predicava a Cambuslang nella chiesa. E lui, Whitfield, osservando tutto ciò che il Signore aveva già fatto in mezzo alle persone, tutte le persone salvate, Whitfield diceva che era il più grande risveglio che aveva mai visto. E Whitfield girava un bel po', era in America, in Inghilterra. Quindi Dio usò McCulloch senza eloquenza umana per portare un risveglio in un piccolo paese, che era un risveglio più ampio anche nella zona. Era un'opera dello Spirito tramite uno strumento debole, non forte. Da sempre il Signore trova piacere nell'usare dei vasi particolarmente deboli. Ma invece il mondo dice che la nostra utilità dipende dalle nostre capacità, dalla nostra preparazione. Purtroppo portiamo questa mentalità nei nostri rapporti con Cristo e anche nella Chiesa. Cioè, non posso essere usato da Dio se non ho certi talenti o certi doni. Oppure, non sono utile a Lui se non sono preparato con tutto a posto nella mia vita. Solo quelli forti, belli e pronti hanno la capacità di servire il Signore. Devo venire a Dio con tutto sistemato, poi, e solo poi, posso essere utile a Lui. È sbagliatissima questa mentalità. La nostra utilità dipende da Lui. Lui non ha bisogno di noi. Ovviamente è Lui che ci dà quello che serve per essere utile, giusto? La debolezza è vista nel mondo sempre come una cosa negativa, giusto? Nessuno vuole essere visto come una persona debole. Oh, tu sei quella persona debole. Ma nel regno di Dio è tutto al contrario. La debolezza è una cosa utilissima. La debolezza ci prepara ad essere usati dal Signore più di qualsiasi altra cosa. Vedremo stasera che questo concetto è chiaro nella Bibbia, soprattutto in questo passo. Quindi Quindi vedremo come la nostra debolezza è la cosa più utile al Signore quando ci usa. La nostra debolezza. Quindi, pensando di capitolo 7 di Giudici, vedremo come Dio dimostra la sua forza tramite la debolezza dei suoi servi, noi. Vedremo anche come la debolezza è una cosa apprezzata nel regno di Dio per renderci utili, dipendenti e fiduciosi in Cristo. Quindi vorrei leggere il passo, versetto per versetto, mentre facciamo il commentario andando avanti. Quindi non leggeremo tutto in una botta e magari chiedo a Gavino di aiutarmi quando ci sono tanti versetti, perché alcuni di questi nomi in italiano non riesco a pronunciare e lui è più bravo. Quindi facciamo un piccolo ripasso pensando di quello che abbiamo già visto. Per chi è qua per la prima volta, stiamo studiando il libro di Giudici, quello è ovvio. E questo libro segue il periodo dei giudici, e questi giudici non erano solo quelli che portavano giustizia, come in tribunale d'oggi, nel senso giudiziario. Loro servivano come dei leader che erano tipo un sindaco, un profeta e anche un generale di guerra, tutto insieme. Quindi era un leader molto utile. Loro non avevano l'autorità assoluta o l'autorità permanente come un re, era autorità data soltanto per un periodo di tempo. Servivano come agenti o servi di Dio per guidare il suo popolo in un periodo di tempo specifico. Abbiamo visto che loro erano davvero imperfetti, spesso erano deboli e di poca fede, e vedremo questo di nuovo nella vita di Gedeone oggi. Giudici come libro copre circa 300 anni di storia, dalla morte di Giosuè fino al primo re in Israele, Saul. Quindi da circa 1350 a circa 1050 avanti Cristo. Giudici come libro è caratterizzato da un ciclo vizioso del popolo di Dio, che abbiamo visto tante volte, questo spirale che scende giù. Sei volte fanno questo ciclo vizioso che vediamo in questo libro. È successo altre volte ovviamente, ma vediamo solo questo ciclo solo sei volte nel libro. Quindi l'idea è che Dio smette di seguire Dio, viene disciplinato tramite altre nazioni come i Cananei, poi sotto oppressione si ravvede la nazione, viene liberata da Dio, poi si dedica di nuovo al Signore, sperimenta la sua benedizione e poi di nuovo ritorna agli idoli, abbandonando il Signore, il vero Dio. È un spirale che scende sempre giù, non è solo un ciclo vizioso che si ripete. E la causa di questo spirale è la mancanza di fede nel popolo di Dio, ogni volta, è sempre la stessa cosa. E come Gavino ha detto settimana scorsa, questo spirale sottolinea il bisogno di un giudice perfetto, un vero salvatore una volta per sempre, un mediatore una volta per sempre, cioè Cristo. Quindi, cosa è successo settimana scorsa in capitolo 6? Facciamo un piccolissimo riassunto per portarci ad oggi, che è la stessa storia che va avanti. Quindi, in capitolo 6, i Madianiti opprimevano il popolo di Dio a causa della loro idolatria. Succedeva per 7 anni tipo, e come sempre il popolo si lamenta al Signore e lui interviene nella sua grazia, la sua misericordia, e Dio mandò questa volta un giudice, Gedeone, per liberare il suo popolo. Lui non era il più bravo, non era il più forte, più bello, più preparato, con tutto a posto, anzi, a Gedeone mancava la fede. E perciò Dio provvede 3 miracoli per, in un senso, incoraggiarlo. Abbiamo visto che offrendo un'offerta al Signore, Dio ha messo in fuoco questa offerta, era un miracolo. Poi Dio bagnò il vello con la rugiada, lasciando la terra intorno asciutto, secondo miracolo. Poi, al contrario, Dio bagnò la terra intorno al vello con la rugiada, lasciando asciutto il vello. Quindi 3 miracoli per incoraggiare il nostro caro Gedeone. Quindi Gedeone è sicuramente incoraggiato all'inizio di capitolo 7. È in alto, è sulla montagna. Forse serviva l'incoraggiamento prima di ciò che Dio stava per rivelare in capitolo 7. La fede di Gedeone sarebbe stata provata ancora più severamente, che vedremo in capitolo 7. Adesso guardiamo al nostro testo. I primi versetti parlano della necessità della debolezza nella vita del credente. Quindi andiamo avanti al primo versetto. Leggo io questo. Jerubbaal, dunque, cioè Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi la mattina presto, si accampò presso la sorgente di Carod. L'accampamento di Madian era a nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. Quindi usiamo la nostra mappa per capire un po'. Mi dispiace il buon inglese, ma... Quindi queste linee in verde sono le tracce del popolo di Dio che si radunava qua a Rad, che era in alto. Viene chiamato Carod in questa traduzione. Poi i Madianiti erano in questa valle qua, sul lato della collina More. Quindi Gedeone è qua al momento e scenderanno un pochettino nella valle per la battaglia, per farci capire un po' dove siamo. Versetto 2 è molto importante per darci l'obiettivo di Dio nel dare la vittoria al suo popolo. Quindi useremo versetto 2 un po' come le lenti tra cui dovremo guardare tutto il capitolo. Cosa dice qua? Il Signore disse a Gedeone: la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Quindi Dio non vuole che il suo popolo si dimentichi che è la sua vittoria, non è la loro vittoria. Lui sa che la tendenza umana è di sempre prendere per sé la gloria. Dio non vuole semplicemente dare al suo popolo una vittoria e basta. Vuole insegnargli la fede, la dipendenza tramite la vittoria. Se una vittoria ci rende più autosufficienti, meglio uno sconfitto, giusto? Suona strano, ma è vero. Almeno lo sconfitta ci insegna quanto siamo deboli. Guai quando le nostre vittorie ci fanno sentire più indipendenti. Una vittoria dovrebbe farci sentire più dipendente, non indipendente, giusto? Quante volte abbiamo noi attribuito la vittoria a noi stessi? È la nostra tendenza. Quando ho la vittoria, sono bravo io, sono intelligente io, l'ho fatto io. In realtà è Dio che fornisce ogni cosa buona nella nostra vita. Ogni vittoria viene da Lui. Ogni cosa buona. Ogni vittoria dovrebbe farci inginocchiare davanti a Dio con lode e adorazione. Dovremo rispondere con un cuore pieno di gratitudine. Spesso, purtroppo, ci sentiamo più autosufficienti che mai. Notate bene che questo versetto ci dà l'ottica giusta per interpretare il passo. Quindi torneremo a versetto 2 per capire alcune cose. Andando avanti, da versetto 3 a 9, vediamo che Dio porta Gedeone alla debolezza assoluta in due passi. Quindi Gedeone è in alto, è stato incoraggiato, tre bellissimi miracoli, è qua nella fede. E poi deve scendere un pochettino e arriva proprio per terra. Quindi Dio porta Gedeone proprio per terra nei prossimi passi. Non so se Gedeone si sentiva forte o no dopo i tre miracoli, ma immagino che era in alto. Quindi il primo passo, la prima discesa, diciamo, è in versetto 3. Fa dunque proclamare questo, in maniera che il popolo loda: chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e si allontani dal monte di Galad. E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo, e ne rimasero 10.000. Primo passo è di sottrarre 22.000 soldati dal suo 32.000. Due terzi dell'esercito, boom, via, spariscono. Primo sciocco al nostro caro Gedeone. Che cosa pensava Gedeone dopo che 22.000 se ne andavano a casa? Cosa posso fare con 10.000 contro 135.000 dei Madianiti? Poi secondo passo ancora più forte, versetto 4 e 5. Gavino, potresti tu leggere 4 e 5?
Il Signore disse a Gedeone: la gente è ancora troppo numerosa, falla scendere all'acqua dove io li sceglierò per te. Quello del quale ti dirò questo vada con te andrà con te, e quello del quale ti dirò questo non vada con te non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua, e il Signore gli disse: tutti quelli che leccheranno l'acqua con la lingua, come la lecca il cane, li metterai da parte. Così pure tutti quelli che per bene si metteranno in ginocchio.
Quindi il secondo passo è di sottrarre 9.700 dal 10.000. Quindi siamo a 300 uomini per combattere contro 135.000 madianiti. Quindi Dio dice che 10.000 sono ancora troppi soldati. Non capisco il suo ragionamento, neanche Gedeone. Povero Gedeone, come generale, sarebbe stato sicuramente preoccupato, un pochettino. Quindi Dio usa un metodo un po' strano per dividere il gruppo. C'erano 300 che andavano all'acqua, con la mano portavano l'acqua alla bocca. Magari erano inginocchiati o magari anche così, a portare l'acqua alla bocca per bene. Gli altri, 9.700, andavano proprio così, faccia nell'acqua, a saziare la sete. Quindi era il metodo per il Signore di dividere il gruppo. E quindi Dio sceglie i 300 che portano l'acqua alla bocca, non sappiamo esattamente perché. I 300 saranno lo strumento per sconfiggere 135.000 madianiti e gli altri 9.700 devono tornare a casa. Non sappiamo a questo punto perché. Leggiamo versetto da 6 ad 8. Potresti farlo, Gavino?
Il numero di quelli che leccarono l'acqua, portandosela alla bocca nella mano, fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Gedeone: mediante questi 300 uomini che hanno leccato l'acqua, io vi libererò e metterò i madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. I 300 presero i viveri del popolo, le sue trombe, e Gedeone rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno nella sua tenda, trattenne questi con sé. L'accampamento di Madian era sotto il suo nella valle.
Vorrei fare un piccolo parentesi a questo punto, perché ci sono tantissimi sermoni proprio su questi versetti, lezione della scuola domenicale. La domanda è questa: importa tanto il modo in cui gli uomini bevevano l'acqua? Cioè quelli che portavano l'acqua così o quelli che erano proprio per terra, importa così tanto? I 300 rivelano qualcosa dell'uomo che il Signore vuole usare, hanno un virtù speciale. Ovviamente mi ricordo le lezioni di scuola domenicale parlando di questi 300 uomini che erano speciali, erano portati, dotati per portare la vittoria. Poi ci sono sermoni interi di come scegliere un leader. Troviamo il metodo di scegliere il leader giusto guardando come bevono l'acqua questi uomini. I 300 guardavano intorno mentre bevevano, quindi potevano vedere il nemico che arrivava, quindi erano bravi. Ma gli altri volevano solo saziare la sete, quindi erano soldati sbagliatissimi. Questo era il ragionamento. Quindi 9.700 non erano svegli o pronti abbastanza per difendersi. Quindi il Signore aveva bisogno di questi 300 per la battaglia. Ancora peggio, ci sono commentari che insistono su questo. Dio scelse queste 300 perché erano i più capaci tra il gruppo, come se Dio avesse bisogno degli uomini per vincere la battaglia. Dio non aveva bisogno di questi uomini, non aveva bisogno di nessun uomo, di tutto l'esercito di Israele. Notate bene che la parola non dice nulla sul perché dietro la sua scelta. Non sappiamo perché Dio ha scelto questi 300 e ha lasciato a casa gli altri. C'è silenzio dalla parola riguardo al metodo di scegliere gli uomini. Non sappiamo perché questi uomini sì e gli altri no. Non dice se sono più bravi, più preparati, hanno qualche virtù in più. Non c'entra il modo di bere l'acqua alla fine. Quindi ogni argomento che dice altro è solo supposizione. Penso che sia invece l'opposto dello scopo di Dio. Torniamo a versetto 2 per capire meglio. Quindi il Signore disse a Gedeone: la gente è con te, è troppo numerosa, perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire: è stata la mia mano a salvarmi. Dio non vuole uomini forti, ma deboli. I 300 uomini rappresentano la debolezza di Israele. Non erano i più forti. Dio vuole dimostrare la sua potenza al suo popolo, non la loro potenza. Come lui è l'unico che porta la vittoria per Israele. Quindi la debolezza è lo strumento scelto da Dio per renderci utili. Solo quando siamo affatto deboli riconosciamo che è solo Lui che salva. Solo quando siamo totalmente indifesi vediamo il nostro bisogno di Lui. Solo quando capiamo la nostra assoluta inadeguatezza siamo utili a Lui. Questo è necessario perché siamo egoisti, pensiamo di farcela da soli. È necessario perché siamo malvagi, vogliamo la sua gloria per noi stessi. Ecco perché la debolezza è necessaria. Era necessaria per loro, per Gedeone e per noi. Oltre alla necessità, è la sua grazia di renderci deboli. Difficile pensare di quello. È la sua grazia di renderci deboli. Se non fosse per la debolezza, ci perderemmo, guardando a noi stessi. Noi siamo egoisti di natura. Comunque, Dio non lascia Gedeone per terra. Gli dà ancora dell'incoraggiamento. Quindi, andando avanti, vedremo l'incoraggiamento. Da versetto 9 a 14 c'è proprio l'incoraggiamento nella debolezza. Versetto 9 dice: quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: alzati, piomba sull'accampamento, perché io l'ho messo nelle tue mani. Dio dà a Gedeone la garanzia di vittoria. Non c'è neanche un po' di soggettività. Vittoria è promessa da Dio direttamente a Gedeone. Dio stesso fa questa promessa a Gedeone, non è una cosa piccola, Dio stesso promette questo. Comunque Gedeone è ancora impaurito e incredulo. Dio stesso gli fa una promessa e non ci crede. Dio risponde non con rimproveri, ma con compassione. Guardiamo cosa succede. 10 e 11. Ma se hai paura di farlo, scendi con pura tuo servo e udrai quello che dicono, e dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombare sull'accampamento. Egli dunque scese con pura sul servo fino agli avamposti dell'accampamento. Dio aveva messo alla luce la paura che c'era ancora nel cuore di Gedeone. Dice qua: se hai paura. Dio lo sa che ha paura. quello è chiaro, ma è molto gentile, è tenero con Gedeone nella sua paura. Dio gli dà un'altra opportunità di sentire la promessa proprio dalla bocca del nemico stesso. Questa volta sarà ancora più convincente per Gedeone. Gedeone deve sentire la promessa dai suoi nemici per crederci. Sente proprio da Dio stesso la promessa e non ci crede. Ma quando sente questa promessa dai nemici, ci crede. Quindi leggiamo da versetto 12 a 14. Gavino, puoi leggere questi?
I Madianiti, gli Amalechiti e tutti i popoli dell'Oriente erano sparsi nella valle con una moltitudine di cavallette e i loro cammelli erano innumerevoli come la sabbia che sulla riva del mare. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno e gli diceva: ho fatto un sogno. C'era un pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento di Madian, giungeva la fenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla per terra. Il suo compagno gli rispose e gli disse: questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento.
Quindi Gavino ci aveva insegnato che in questa cultura i sogni erano speciali, erano apprezzati, avevano tanto peso, e fino adesso in quella zona hanno tanto peso. Erano visti come la volontà rivelata delle diverse divinità che erano in giro. Ma sappiamo una cosa, chi oltre Dio, il vero Dio, potrebbe fare un miracolo così? Dare un sogno specifico ad un uomo specifico al momento giusto per far sentire al suo servo Gedeone questa verità. Ovviamente viene da Dio. Questo pane d'orzo che rotolava da un alto fino a questa tenda rappresentava la nazione di Israele. Pane d'orzo era pane dei poveri e loro erano poveri a questo momento a causa dei Madianiti. Quindi il pane che rotolava giù rappresenta Gedeone, la nazione di Israele. E la tenda è la nazione dei Madianiti, che viene rovesciata da questo piccolo pane. È un'idea assurda, un piccolo pane rovescia una tenda militare, che non succede. Ma è assurda anche la vittoria, che 300 uomini fanno una battaglia che sconfigge un gruppo di 135.000 uomini. È tutto assurdo, è un miracolo. Quindi Gedeone sente dal nemico stesso, ascoltando la stessa verità che aveva raccontato il Signore. E adesso ci crede. Vediamo cosa fa adesso. Versetto 15. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Poi tornò all'accampamento di Israele e disse: alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian. Finalmente Gedeone crede ciò che Dio l'aveva rivelato. E la sua risposta era giusta. Adorava Dio. La risposta giusta. Risponde giustamente con adorazione verso Dio. Dio doveva portare Gedeone alla fine di se stesso e solo in questo stato era capace di fidarsi e lodare Dio. Ora Gedeone è pronto per essere usato come strumento di vittoria. Ha la fiducia adesso di andare avanti, di essere il generale dell'esercito di 300 uomini, che è ancora piccolo. Gedeone dovrebbe darci speranza per le nostre debolezze. Dio ha rassicurato Gedeone più di qualsiasi altro giudice in tutto questo libro. Dio ha fatto più miracoli diretti per rinforzare la fede di Gedeone rispetto a tutti gli altri giudici in questo libro. E Gedeone è l'unico giudice a cui Dio parlò direttamente. Dio parlava direttamente a Gedeone e non agli altri giudici. Nello stesso modo, Gedeone dimostra più dubbi di tutti gli altri giudici. Non quadra. Più incoraggiamenti, la parola di Dio stesso, e lui era il più pieno di dubbi di tutti gli altri. Nonostante la debolezza e mancanza di fede, Dio era fedele a Gedeone. E sono grato per quello. Notate bene che Dio non l'ha preso in giro, non l'ha rimproverato neanche. Era molto, molto tenero con Gedeone e le sue debolezze. Il Dio di Gedeone è lo stesso Dio che serviamo noi oggi. Lui vuole accoglierci fra le sue braccia quando siamo deboli, e spesso siamo deboli. Lui vuole calmarci quando siamo turbati di cuore. Lui vuole rinforzare la nostra fede mancante con le sue promesse. È lo stesso Dio di Gedeone che serviamo noi. Voglio leggere velocemente della battaglia stessa, dal versetto 16 a 23. Potresti leggere tu, Gavino?
Divise 300 uomini in tre schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe, delle brocche vuote, con delle fiaccole nelle brocche. E disse loro: guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto all'estremità dell'accampamento, come farò io, così farete voi. E quando io con tutti quelli che sono con me suonerò la tromba, anche voi suonerete la tromba. Intorno a tutto l'accampamento diretto, per il Signore e per Gedeone. Gedeone e i 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento, al principio del cambio di mezzanotte, quando si era appena dato il cambio alle sentinelle. Suonarono le trombe, spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere suonarono le trombe, spezzarono le brocche, con la sinistra presero le fiaccole e con la destra le trombe per suonare. E si misero a gridare: la spada per il Signore e per Gedeone. Uno di loro rimase al suo posto intorno all'accampamento, e tutti quelli dell'accampamento si misero a correre, a gridare e a fuggire. Mentre quelli suonavano le 300 trombe, il Signore fece rivolgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. L'esercito madianita fuggì fino a Bezica, verso Serera, fino al limite di Abel Meola, verso Tabat. Gli israeliti di Neftali, di Asher e tutto Manasse si radunarono e inseguirono i madianiti.
Quindi con solo 300 uomini Dio aveva creato un caos totale nell'accampamento dei madianiti. Quindi erano ovviamente quasi tutti addormentati, era mezzanotte, erano stanchi morti, quindi di essere svegliati dal sonno profondo da questi 300 trombe erano sicuramente un chiasso molto alto. Poi c'erano queste luci intorno a loro, luci, e poi lì non c'era luce, magari c'era la luna, ma buio fitto. Poi tra i madianiti c'erano diverse lingue parlate, quindi nel caos magari non si capivano, e poi si uccidevano a vicenda nel caos. Chissà, magari con tutti questi cammelli c'era una fuga di cammelli in mezzo al caos. E loro, quasi tutti di loro, si sono uccisi. Non c'era tanto per gli israeliti da fare, perché erano in pochi. Quindi i madianiti sono in fuga e gli israeliti all'inseguimento. Vediamo questo negli ultimi versetti. Puoi finire questi?
Gli israeliti di Neftali, di Asher e di tutto Manasse si radunarono e inseguirono i madianiti. Gedeone mandò dei messaggeri per tutta la regione montuosa di Efraim a dire: scendete incontro ai madianiti, tagliate loro il passo dalle acque fino a Bet-Bara, ai guadi del Giordano. Così tutti gli uomini di Efraim furono radunati e si impadronirono dei passi delle acque fino a Bet-Bara, nei guadi del Giordano. Presero due principi di Madian, Oreb, Zeeb, uccisero Oreb alla roccia di Oreb e Zeeb al torchio di Zeeb. Inseguirono i madianiti e... non vedo.
Scusa.
E portarono le teste di Ore e Zeba Gedeone dall'altro lato.
Quindi i pochi che sono riusciti a sopravvivere sono scesi in questa valle, verso il valle che segue il Giordano. Ups. Grazie a Dio solo l'interruttore lì, non è quello fuori. Quindi erano uccisi tutti. poi anche i loro generali hanno perso la testa. E quindi, pensando di questa storia ad un livello più personale, quali sono le nostre debolezze, le tue, le mie? Hai una mancanza di fede come Gedeone? Lui era un giudice di Dio e mancante alla grande in fede. Magari hai troppa fede in te stessa e ti tiene lontano dalla dipendenza di Dio o la dipendenza su Dio. Magari hai la tendenza di tornare sempre a certi peccati o hai dei dubbi forti riguardo alle promesse di Dio su Dio stesso. Non so le tue debolezze, ognuno di noi ha delle debolezze. Abbiamo visto l'amore di Dio nell'incoraggiare Gedeone nella sua debolezza, nei suoi momenti più giù. Gedeone era già un uomo debole, di poca fede, e poi ancora di più in questa storia. Poi Dio ha tirato fuori gli ultimi appoggi, quegli appoggi sbagliati, su cui dipendeva Gedeone. A quel punto non poteva far altro che fidarsi di Dio e lodarlo. Lui era per terra, poteva solo guardare su. Succede a noi a volte. Diverse delle nostre debolezze vengono anche dai nostri peccati. Sono cose da confessare e sistemare con l'aiuto dello Spirito. Ma a volte le nostre debolezze vengono dalle nostre circostanze, che non possiamo controllare. Ogni tipo di debolezza serve per portarci alla fine di noi stessi, per farci capire che non ce la facciamo da soli. In questo stato di debolezza c'è una dipendenza disperata che ci rende utili a Dio. Non siamo utili a Dio se non siamo dipendenti in un modo disperato. Se siamo forti, se sono forte, non sono utile a Lui. Perché non capisco che la forza viene da Lui, giusto? Dio non ha bisogno di persone perfette, persone forti, belle, in gamba. Ha bisogno di persone deboli. Dio trova un gran piacere nell'usare persone deboli come noi. Non ha bisogno di noi, ovviamente, ma Lui trova piacere nell'usare persone deboli. Nessuna debolezza è fuori la portata della redenzione del nostro Dio. Lui è capace di redimere ogni nostra debolezza per la sua gloria e per usarci, nonostante le nostre debolezze. Volevo finire con un paio di versetti che conoscete molto bene. Non so se non sono qua. Leggo lo stesso. Secondo Corinzi 12, versetto 9-10. Ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nell'avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Siamo forti soltanto in Cristo. Lui ama usarci anche quando siamo deboli, soprattutto quando siamo deboli.